chiunque oramai avrà sentito e risentito che sabato 9 a Roma una parte del corteo contro il Green Pass, a quanto pare sotto la spinta di neofascisti di Forza Nuova, ha attaccato la sede della CGIL, insieme a chi è presente all'interno delle mobilitazioni contro il Green Pass sanitario, contro il pass sanitario appunto a Roma. Cerchiamo di approfondire alcuni aspetti, alcune riflessioni attorno a queste vicende. Diamo il benvenuto appunto a un compagno da Roma. Ciao, ciao Pier.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo da un aspetto, quello della composizione delle piazze, rispetto al quale osservare la situazione romana può forse darci una mano in più in termini di definizione del fenomeno, al di là della rappresentazione che ne danno strumentalmente i media di regime. Come sono composte appunto le piazze contro il Green Pass a Roma?
Sì, posso rubare, se posso rubare proprio un minuto scarso prima di cominciare a rispondere alla domanda, per esprimere la solidarietà ai portuali di Trieste, alle persone che stanno resistendo ai varchi questa mattina a Trieste, ma anche a Genova. Sono in corso in questo momento alle cariche, vorrei almeno personalmente portare la mia solidarietà personale, approfittare di questo momento. E visto poi mi rilascio la domanda, fare solo questo preambolo che riguarda la questione dei portuali. In questi giorni siamo stati partecipando alle piazze. Abbiamo parlato con molti lavoratori che vivono un disagio reale nelle condizioni in cui sono e che subiscono ricatti, anzi per molti lavoratori che sono costretti a vaccinarsi per questioni lavorative non sanitarie, quindi accettano di fare il vaccino non per questioni sanitarie ma perché altrimenti non possono lavorare, altri che invece si sono rifiutati vivono altre peggiori condizioni di disagio, lavoratori che sono contrari al Green Pass, moltissimi in piazza. C'è una questione legata al privilegio, nel senso che evidentemente a seconda delle condizioni lavorative che una persona vive e il tipo di posto che ha nella società può opporsi in maniera diversa. I portuali ovviamente hanno una grande forza e per fortuna la utilizzano, perché chiaramente sono lavoratori non sostituibili, possono scendere in piazza, ma ad esempio senza rischiare, diciamo rischiando magari le denunce, però non verranno licenziati. Mentre io sempre in questi giorni ho parlato con molti lavoratori della logistica che erano in piazza, che dicevano: noi siamo lavoratori sostituibili, siamo contrari al Green Pass, ma non possiamo opporci, perché se restiamo a casa poi veniamo sostituiti, non c'è modo di… Quindi volevo fare questo preambolo, poi ci aiuta anche un po' a capire la situazione che abbiamo visto in piazza. Quindi poi mi rilascio, parto subito con la risposta alla domanda su come erano le piazze di Roma, ma in particolare mi sembra sulla questione sulla presenza dei fascisti in queste piazze. Posso iniziare allora?
Certo.
Nelle piazze romane la presenza dei fascisti sulla questione del Green Pass c'è stata fin dall'inizio. Anche se va detto, questo si sono mossi, diciamo, hanno evidentemente ha riempito un vuoto che c'era in queste piazze, hanno approfittato a mio avviso anche molto bene della situazione, ci sono sempre stati, anche se va detto che da come è stato descritto, anche in piazze in cui non ero presente personalmente, sempre come una presenza in qualche maniera estranea, a volte sovente isolata e a volte apertamente contestata, ma evidentemente ipermediatizzata, nel senso che poi l'aspetto che passa poi nella comunicazione mediatica è sempre quello dei fascisti o piazze che vengono descritte come piazze fasciste, diciamo, anche se poi la realtà che si vede nella piazza non corrisponde a quella che viene descritta.
Sì, in qualche modo, scusa se mi inserisco, in qualche modo è anche funzionale, in qualche modo è anche funzionale questa rappresentazione, iperrappresentazione, certo, mediatica, a costruire una polarizzazione di fatto di questi temi. Come dire, il vaccino è di sinistra, il Green Pass è di sinistra, è progressista, certo, l'opporsi è fascista. Esatto. È molto funzionale anche a una stigmatizzazione poi di queste lotte.
Sì, infatti poi intorno sui fascisti volevo dire che l'aspetto interessante, contraddittorio, è quello di analizzare la composizione sociale di queste piazze, cioè il blocco sociale reale, perché esiste evidentemente migliaia di persone che si muovono in queste piazze, e invece i fascisti rappresentano una minoranza evidentemente, quindi per noi sarebbe forse più interessante poi in futuro cercare di capire chi sono le persone, migliaia poi che scendono in piazza, e sicuramente, come dicevo in qualche articolo, se ci fossero 10.000 fascisti che scendono in piazza, diciamo, una città di Roma in un giorno, insomma, il problema sarebbe tutt'altro, diciamo, quindi questo evidentemente. Invece quello che per quanto riguarda, poi io per chiudere sulla questione dei fascisti, vorrei dire questo, che io credo che i fascisti abbiano scelto la piazza di Roma come momento centrale della loro tentativo di crearsi una visibilità sulla questione del Green Pass. Bisogna, secondo me, premettere che evidentemente nell'ultimo almeno decennio i fascisti intesi come le forze, diciamo, neofasciste visibili, hanno agibilità nella città di Roma. Questo non nasce la settimana scorsa con la presenza a Piazza del Popolo, ma è un fatto che si è affermato nel corso degli anni, quindi i problemi andavano posti per tempo, nel senso che poi ormai si vede solo la manifestazione di un fenomeno che esiste. In particolare la presenza dei fascisti, a mio avviso, si caratterizza con questi aspetti. Hanno, diciamo, un'agibilità e non c'è un conflitto con i compagni, ma, diciamo, rimane una sorta di tregua per cui i fascisti si muovono senza evidenti manifestazioni di contrasto, con la presenza nelle scuole superiori programmata e continua, con l'intrusione, la presenza anche nei quartieri delle zone di Roma Est, che sono, insomma, in cui più storicamente è radicata una componente antagonista, attacchinaggi, scritte che si manifestano, in altri quartieri ovviamente sono ben più presenti. Esiste un forte blocco elettorale di destra. Se analizziamo il partito di Fratelli d'Italia, vediamo poi che insomma è un partito che primeggia nei sondaggi elettorali. La quantità di membri dell'estrema destra, di persone legate storicamente all'estrema destra, presente nelle liste elettorali è altissima, quindi hanno una presenza politica consistente. In più, un problema, almeno per me e per noi, perché si muove forse più interessante, esiste, diciamo, soprattutto nei quartieri popolari con presenza di immigrati, quali qui stiamo telefonando da Torpignattara, c'è la presenza di un sottoproletariato italiano che in questa situazione poi esistenziale, diciamo, si schiera a destra, quindi questo è un problema, diciamo, abbastanza grave rispetto anche agli altri. Quindi questa è la situazione di partenza, nel senso che esiste un problema con i fascisti in questa città, e non è che è nato il 9, esiste.
Certo.
Da prima, al limite, è un momento in cui si è messo in evidenza, insomma, non è che solo i problemi esistono nel momento in cui conquistano le prime pagine dei giornali o delle televisioni, cioè, esistono da prima e questi sono solo momenti di visibilità, cambiano anche relativamente poco, secondo me, rispetto a quella, cioè non è che ad adesso cambierà rispetto a quello che c'era prima, a mio avviso. E esiste anche un problema di rapporti con la polizia rispetto ai fascisti, che si è evidenziato nell'attacco alla CGIL. Evidentemente noi sappiamo che storicamente il fascismo è un'emanazione, diciamo, della polizia, dell'esercito, della magistratura, cioè il fascismo storico, senza il sostegno di queste componenti sociali, di queste forze dello Stato, non si sarebbe mai affermato, quindi il legame è chiaramente storico del fascismo con i componenti della polizia, dei servizi, tutto questo, insomma, che sappiamo, e secondo me questo è inciso molto, poi magari nella descrizione lo dettaglio meglio, in quello che è successo l'altro giorno, nel senso che l'attacco alla CGIL è, diciamo, una cosa che gli è stata fatta fare. Poi che questo non credo io nelle macchinazioni, diciamo che ci sia stata qualche sbavatura nella gestione della piazza, però ha molto contribuito in buoni rapporti con la polizia, che li ha praticamente scortati, poi vedremo.
Sì, tra l'altro, scusa, apro solo una parentesi, si è parlato di strategia della tensione, eccetera, ma intanto, come dicevi tu, il consentire un'azione di questo tipo è abbastanza evidente appunto che sia avvenuta una forma di possibilità di azione, cosa che per esempio non è avvenuta con i compagni anarchici a Milano, rappresentati
certo,
appunto
certo.
Di nuovo anche per costruire un'altra emergenza, quella delle presenze anarchiche. Poi ti leggerò due messaggi, due domande che arrivano dagli ascoltatori. C'è semplicemente un altro fenomeno, il fatto che anche all'interno della catena di comando delle forze dell'ordine e dell'apparato repressivo ci sono evidenti presenze di destra. Pensiamo a Nicola Molteni, che ha i vertici del Ministero degli Interni ed è un uomo di spicco della componente di destra della Lega, o pensiamo Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, al Copasir. Insomma, non stiamo parlando proprio di un apparato repressivo progressista, ecco.
Ecco, secondo me è interessante, io forse perché penso che ci sia molta curiosità anche per capire un fenomeno con occhi diversi da quelli, da come è stato riportato dai media. Chiaramente stare in una piazza dà una visione di parte, a volte insomma, non è detto che chi sta nella piazza abbia la visione migliore, comunque io sempre ero presente in piazza, quindi posso anche raccontare quello che è successo, potrebbe aiutare anche molti compagni a comprendere la situazione, anche se sono già usciti diversi testi che hanno descritto. E praticamente io sono in piazza con una componente organizzata di compagni visibile e manifesta, non è che ci potevano essere dei dubbi, che è stata tranquillamente nella piazza, non c'era nessuna ostilità da parte delle persone, anzi si poteva parlare tranquillamente. La piazza è molto, molto, c'era molta gente, perché spesso vengono dati i numeri, insomma, a seconda delle convenienze politiche sulle presenze in piazza, diciamo che sicuramente c'erano oltre 10.000 persone, magari non riesco a fare un calcolo preciso, però la piazza era piena, quindi sicuramente oltre 10.000 persone. La cosa che è successa, diciamo, a differenza delle altre occasioni, cosa che qualche compagno aveva preventivato, altri speravano di no, la questione dei fascisti in quella piazza è stata, diciamo, che loro, diciamo, si sono proposti come gli organizzatori, nel senso che sono entrati nella piazza precedentemente con il camion, con la musica, quindi apparivano come gli organizzatori della piazza. Questa è stata la loro mossa. Bisogna dire che a un occhio non allenato la presenza dei fascisti non era assolutamente manifesta, nel senso che non si manifestavano con la classica, questa per capire un po' che situazione c'era, non si manifestavano con la classica iconografia fascista, celtiche, slogan, diciamo, dichiaratamente fascisti. Quindi io credo che con una persona, diciamo, comune, che non abituata a conoscere come oggi, insomma, le persone non sono fortemente ideologizzate, poteva anche non accorgersi di quello che c'era, quindi non era una presenza così esplicita. E sicuramente noi, per la nostra esperienza, abbiamo visto, sappiamo che c'erano molti fascisti, tanti, che è stato, diciamo, un punto di convergenza nazionale, quindi è stato scelto a livello nazionale di spostarsi per ottenere forza in quella piazza. Io credo che questo sia anche da analizzare, perché vuol dire che magari i fascisti si rendono conto che invece su altre piazze perdono terreno, non riescono a tenerle, e quindi hanno pensato di utilizzare questa, considerandola quella in cui potevano avere un ruolo, anche perché non c'è mai stata una presenza di compagni se non come cani sciolti a titolo individuale, quindi chiaramente per loro lo spazio era libero, libero nel senso che magari non erano ben visti, ma neanche qualcuno si è organizzato per cacciarli dalla piazza, ecco questo. I discorsi che sono stati fatti dal palco erano generici, cioè non ci sono mai stati discorsi proprio apertamente fascisti, e questo è importante, che, insomma, anche perché appunto non era una manifestazione fascista, anche se non, evidentemente questa è stata una strategia che è stata ben pensata da loro. La giornata era dichiarata, nel senso che da subito gli interventi, ovviamente dal palco, dicevano esplicitamente che sarebbe successo qualcosa, e in particolare è stato annunciato dal palco che il corteo sarebbe andato alla CGIL, quindi voglio dire, cioè, c'è stata proprio una dichiarazione esplicita, per questo poi dico chi ha seguito la parte del corteo che si è diretto verso la CGIL, diciamo che i fascisti, cioè io ho visto quello che ho visto io perché stavo in piazza, non li ho seguiti, erano a mio avviso loro appunto non dichiarandosi, è partito, c'era nella piazza c'era una grandissima rabbia, ecco questo va detto, la gente era molto arrabbiata e sicuramente c'è stato un conflitto tra loro che si sono appunto si palesavano anche se non come organizzatori e il resto della piazza, perché la maggior parte delle persone voleva andare al Parlamento mentre loro hanno distolto, si sono impegnati avendo anche appunto soprattutto l'amplificazione, quindi potendo gestire una buona parte della situazione, si sono impegnati perché ciò non accadesse e per spingere verso la CGIL, e a mio avviso loro sono usciti dalla piazza sicuramente con un corteo che in testa avrà avuto una buona componente di fascisti, sicuramente nel movimento Novax con anche le ambiguità che ci possono essere, ci sono delle componenti che, con cui loro riescono a dialogare, quindi si saranno trascinate dietro queste componenti, dopodiché con proprio le classiche dinamiche di piazza, una volta che un corteo abbastanza numeroso è partito, molta gente li ha seguiti. L'aspetto interessante a mio avviso è stato che poi più di metà piazza non si è mossa, e questo poi magari ci torniamo, ed è quel corteo che è andato dalla CGIL e non ha trovato ostacoli, cioè è arrivato alla CGIL senza che, nonostante appunto che non sia stata una mossa improvvisa, quindi una mossa assolutamente annunciata, la polizia li ha fatti arrivare davanti alla CGIL, forse non si aspettava che si arrivasse a quel livello, ci sarà stata confusione, ci sarà stata malintenzione, questo non lo posso dire, però è evidente, però sicuro è che poteva essere fermato e non è stato fermato, e che quindi gli hanno fatto fare, questo proprio chiunque ha visto, non ci sono dubbi.
Tra l'altro hanno deviato, ribadisco quanto hai detto, hanno deviato l'obiettivo dal Parlamento alla CGIL, c'è stato esatto. Un ruolo centrale della componente fascista nel deviare l'obiettivo dal Parlamento alla CGIL. A questo punto, visto che stai proprio toccando gli argomenti delle domande, faccio che girartene un attimo. Una dice, ma rispetto ad esempio alla presenza in Piazza del Popolo e dal palco, la piazza come si è mossa rispetto ai fasci? In parte hai risposto, ma te la rigiro. L'altra dice, metà piazza, metà corteo in questo caso, è andata dietro a Castellino verso la CGIL dopo averlo applaudito. Chi va con i fascisti forse non è un camerata ad hoc, ma se li segue per il compagno che parla, questo non è un problema? Giro le domande.
Sì, no, certo che io comunque non voglio prendere posizione, dico mi sono trovato in piazza e analizzo la situazione. No, è un problema evidentemente, ma... è un problema, dopodiché, vabbè, adesso bisognerebbe discutere a lungo sulla questione, come osservatore, mi vorrei porre come osservatore, quindi non è che voglio prendere posizione su quello che ho visto, cioè su queste dinamiche. Comunque la cosa che ho visto, diciamo, personalmente, diciamo che intanto voglio, scusate che mi sono un po' perso ascoltando le domande, la questione a mio avviso che va posta come centrale della giornata, che non è quella dell'assalto della CGIL, ma è l'attacco verso, diciamo, il corteo, gli scontri verso il Parlamento, perché quello, diciamo, della CGIL è un fenomeno mediatico, ma gli scontri verso il Parlamento sono stati scontri veri, non quelli della CGIL, cioè ci sono stati, e quindi ci sono stati grossi scontri da parte di una parte del corteo che non è stata in piazza, evidente, a mio avviso questa è l'impressione che ho avuto, non è che è stata in piazza perché non se la sentiva di andare alla CGIL per non fare gli scontri, ma voleva andare da un'altra parte e non voleva averci evidentemente a che fare con i fascisti, immagino, perché non li ha seguiti, e questo è un aspetto secondo me che va analizzato, perché poi si rischia di regalare ai fascisti, diciamo, quello che non hanno, a mio avviso. Cioè. All'interno della piazza ci sono state diverse cariche per tentare di sfondare i cordoni della polizia, almeno quattro cariche, per circa quattro tentativi della folla di sfondare verso il centro con cariche. Io ho assistito abbastanza da vicino, non ho partecipato ovviamente, ma ho assistito e posso dire che stando lì non si percepiva la presenza di fascisti, perlomeno in forma organizzata, poi chiaramente c'erano migliaia di persone e poter stabilire se ognuno uno per uno fosse o non fosse, questo non lo so, perché era proprio una folla indistinta con poca presenza di gruppi organizzati, ma comunque gli scontri sono stati, diciamo, reali. C'è stato il tentativo di sfondare, e tecnicamente non era possibile per la presenza di poliziotti, poi ci sono stati diversi cortei spontanei, organizzati, alcuni dei quali sono riusciti a entrare in centro e hanno dato vita agli scontri. In questi scontri erano fatti da persone, diciamo, comuni, dopodiché è chiaro che gruppi ideologizzati, gruppi più organizzati, piccoli, sono entrati a partecipare agli scontri, come quindi sia di fascisti sia di compagni, gente che è entrata a partecipare agli scontri, evidentemente poi ci sono state, però era una situazione molto spontanea a mio avviso. Questo, diciamo, per quello che è successo in piazza. Quindi esiste, chiaramente sì, qual è il rapporto tra questa massa, diciamo, questa folla di fascisti? È un problema molto importante, però io penso che molta gente fosse lì presente probabilmente non molto interessata a chi fossero i fascisti e i compagni, ecco, ma interessata a partecipare, a portare i propri contenuti, però questo rispecchia una realtà sociale, certo, reale, non è una questione, diciamo, di cui noi dobbiamo capire con cos'è questo blocco sociale, che comunque molto spesso è composto da lavoratori, e come ci possiamo, e se ci interessa, e come ci possiamo relazionare, perché poi è lo stesso che si muove a Milano, a Torino, a Trieste, a Roma. A Roma, cioè, la cosa è stata che i fascisti hanno avuto la capacità di caratterizzarlo, secondo me, soprattutto sul piano mediatico, devo dire. Quindi questa è la questione per me interessante.
Sì, tra l'altro, appunto, una tendenza che si sta verificando in diverse parti del globo. Ne parlavamo qualche settimana fa con un compagno dalla Grecia. Insomma, il tentativo di prendere un ruolo di avanguardia e non sempre, come raccontavi tu, palesarsi immediatamente, ma in qualche modo rendersi riconoscibili. E tra l'altro, un altro aspetto secondo me importante da riprendere e sottolineare del tuo discorso riguarda il fatto che alcune lenti di interpretazione della realtà, come quelle che possono essere di compagni antifascisti, che hanno sia una capacità di individuazione, sia di contrasto, confronto, opposizione, non è detto che sia diffusa all'interno di questo corpo sociale. Quindi sono tutti aspetti rispetto ai quali una riflessione, si può esaurire in due parole.
Forse solo due punti per concludere su questa questione del 9. I compagni poi che si sono mossi all'interno della piazza, organizzando poi un corteo, erano estremamente manifesti, cioè si capiva, insomma, chi erano. Con slogan dichiaratamente, insomma, appartenenti all'immaginario della sinistra antagonista, quindi erano benissimo accolti. Quindi questo lo dico perché poi non è, quindi c'è stato un corteo di compagni che si è mosso nel centro di Roma, che ha fatto dei blocchi, ha partecipato molta gente, non c'è stato, diciamo, ostilità, anzi grandi applausi a questo corteo, e questo anche per definire la complessità. Ecco, poi ci sono stati anche una serie di interventi, di comizi, per cui, vabbè, magari, insomma, possono comizi comunque con argomentazioni, appunto, di posizioni radicali di sinistra, che erano sempre ben accolti. La cosa che ho notato è che l'unico comizio che è stato contestato era quello in cui si faceva riferimento ai sindacati. Cioè, io ho avuto l'impressione che ci fossero anche molti lavoratori che su queste questioni non si sentissero assolutamente rappresentati dai sindacati, anche dai sindacati di base, quindi che c'era un'insofferenza soprattutto verso il mondo sindacale che si manifestava nella piazza. Però queste sono, diciamo, sempre impressioni parziali rispetto a quello che ho potuto cogliere io nella mia presenza.
Beh, molto interessante, appunto, uno sguardo che in qualche modo rende molto più articolato e complesso rispetto alla semplificazione che ci viene data in pasto dai media mainstream. Appunto, hai toccato anche l'aspetto del lasciare fare e delle conseguenze che questo, da lasciar fare, dico, dalle forze dell'ordine, del consentire questo tipo di azione, e allo stesso tempo, parallelamente, però, riprenderla poi in fase di comitati per l'ordine e la sicurezza per promuovere poi una stretta sull'agibilità in generale conflittuale delle strade, delle piazze. Rispetto a questo probabilmente dovremo attendere ancora qualche tempo per capire quali saranno gli strumenti messi in campo, già annunciano comunque presenza di droni e un'ulteriore militarizzazione dell'ordine pubblico, oltre a un potenziamento dei livelli di intelligence, anche che è un altro elemento su cui stanno spesso tornando, e parallelamente sembra esserci una spinta che non ha fortissimi argini a quanto pare nel tentativo di equiparazione tra violenza fascista, violenza anarchica, violenza notav, insomma una sottrazione in generale, una esorcizzazione della violenza tra le pratiche, tra gli strumenti, ecco, nella cassetta degli attrezzi dei movimenti, ma in generale della popolazione che sceglie di confliggere con aspetti del potere. Tutti questi sono anche sfumature che in qualche modo ci toccano da vicino e sulle quali sarebbe interessante iniziare a riflettere.
Sì, sì, io qualcosa su questo ce l'avrei da dire, perché al di là delle sparate mediatiche, che poi sono sparate di volta in volta ripetute, ogni volta che succede, diciamo, qualcosa un po' più qualche scontro un po' più duro del solito, che poi sia fatto da noi, o stavolta no, però vabbè, è lo stesso, credo. Non è che ci sia assenza di repressione e controllo in Italia, cioè noi da 20 anni che vediamo un continuo aumento della repressione e del controllo, un continuo, diciamo, aggiornamento a livello del, cioè, insomma, non credo che neanche lo devo spiegare a poi un programma in cui si affrontano queste tematiche, quindi questo è un percorso che sta andando avanti da tempo, quindi il problema non è l'aumento della repressione, ma evidentemente come contribuire all'aumento del conflitto. La repressione non so se possa essere già peggio di com'è. Io ci sono alcuni aspetti che vorrei così, anche se insomma brevemente, accennare. Prima di tutto il fatto che in particolare questo governo, il governo Draghi, è abbastanza evidente che non esiste più, diciamo, il sistema democratico come sistema di mediazione tra le classi, quindi la democrazia della Prima Repubblica è sepolta definitivamente e non c'è più, diciamo, un rapporto con la della politica che tenta di mediare sul conflitto, ma esiste un governo a senso unico, cioè che non ha opposizione politica, che porta avanti i programmi neoliberisti, e quindi l'unica opposizione che può essere è l'opposizione sociale, l'opposizione che dobbiamo noi contribuire a costruire, sicuramente ci sarà, perché ci sarà, c'è una forte ristrutturazione in corso, noi dobbiamo dare il nostro contributo. La questione del Green Pass è uno dei punti in cui si sta creando una contrapposizione rispetto a questa forma di governo e di dominio, poi può essere condiviso o no, o meno come aspetto, come punto d'attacco rispetto ai compagni, però esiste e c'è una componente sociale che si sta muovendo su questo, non, diciamo, alcune componenti politiche minoritarie, questo è un fatto evidente, non si può, penso. Quindi va ragionato su questo, su come contribuire e come riuscire a portare i contenuti all'interno di questa spinta che esiste. Un altro aspetto per quanto riguarda il fascismo che vorrei toccare, che c'è una evidente tendenza corporativista, un'azione corporativista che unisce il governo Draghi, quindi rappresentante dell'elite finanziaria mondiale, a Confindustria, alla CGIL, i quali stanno elaborando congiuntamente un patto sul lavoro. A me sembra questo l'elemento più fascista che è in atto, cioè questa forma corporativista dove il governo, i rappresentanti dei lavoratori e, diciamo, gli importanti dell'industria si accordano su come gestire lo sviluppo del paese, come gestire la ristrutturazione, come gestire le trasformazioni che poi significano sempre sangue e dolore per chi sta, diciamo, più in basso. Questo a mio avviso è l'aspetto fascista. Voglio anche così aggiungere rispetto a quello che prima, che ovviamente la CGIL, diciamo, ha tratto grande giovamento dall'azione che è uscita dell'altro giorno dei fascisti, perché è riuscita a spacciarsi come, diciamo, un'entità antagonista di sinistra e antifascista nel momento in cui stava trattando con Draghi per diciamo ulteriori forme di sottomissione e di sfruttamento per tutti i lavoratori italiani. Quindi, insomma, questa è stata, ecco. Quindi, insomma, io penso che su questo terreno di scontro che si sta manifestando noi ci dobbiamo organizzare. Il Green Pass è un'occasione come altre, poi c'è chi, come a me ad esempio, sono contrario all'obbligo vaccinale, mi pongo, diciamo, in questo movimento, però è un'occasione anche per chi magari non condivide queste posizioni, però si rende conto della situazione, e quindi ad anche da altre posizioni dovrebbe intervenire. In particolare, c'è un altro aspetto che voglio sottolineare, è che a partire dalla crisi della pandemia si è instaurata, a mio avviso, una logica del bene comune che può riguardare sia la questione dell'epidemia, sia la questione del rischio di cambiamento climatico. In questa logica del bene comune viene chiesto di obbedire all'ordine capitalista, il quale sarebbe l'unico in grado di risolvere questi problemi che esso stesso ha generato. Ecco, su questo dobbiamo secondo me uscire da questa ottica di comando in cui è il capitale che decide come si affrontano le crisi che esso stesso ha generato. Questo è il mio punto di vista. I nostri interessi non possono convergere con quelli del capitale. E, a mio avviso, è evidente che su molti aspetti stiamo andando allo scontro e che dobbiamo attrezzarci per affrontarlo, e l'aumento della repressione è inevitabile da questo punto di vista, fa parte del gioco delle cose.
Sì, sicuramente poi in questo si inseriscono altri temi, come in parte hai toccato, come il fatto che da un lato ci sia una contrapposizione esclusivamente tra interpretazioni, letture, pratiche, e, diciamo, tra capitalismi, da un lato quello più progressista, liberal, dall'altro quello più sovranista, conservatore, che in qualche modo danno vita, animano il teatrino della rappresentazione politica, mentre dall'altra parte c'è una forte necessità di intervento popolare che deve prendere delle forme, delle pratiche ancora abbastanza da definirsi in questa fase di anomia, in qualche modo. Dall'altro dicevi appunto che al di là del fascismo estetizzato c'è quello molto più concreto, corporativista, che prende corpo nella sintesi tra imperativi del capitale e concordati con i corpi intermedi come i sindacati confederati. E oltre a questo mi sembra che ci sia anche la presenza di pratiche concretamente fasciste su una scala molto più estesa per quanto riguarda le azioni, le strutture, le politiche che vanno dai lager in Libia ai centri di espulsione, ai dispositivi di controllo sociale, che in qualche modo incarnano un fascismo molto più scalare e anche molto più interessante, contro il quale confriggere, da riconoscere, rispetto a quello appunto estetico di alcuni gruppi, che certamente non vanno sottovalutati soprattutto nelle loro tattiche appunto rappresentazione, di autorappresentazione come avanguardia del popolo. Ecco, non cadiamo in questo gioco. Ti arriva ancora una domanda che chiede, sempre rispetto alla composizione, anzi due domande, abbiamo pochissimo tempo perché c'è un'altra diretta in attesa, ti chiederei di essere super sintetico. Dall'altro, se c'erano i rossobruni del fronte del dissenso, e un'altra domanda chiedeva come vi state organizzando come compagni e compagni a Roma nella presenza, se ci sono, nella presenza in queste piazze, se ci sono delle assemblee, degli spazi di coordinamento, di confronto.
Sì, rispondo subito. Allora, non c'è il fronte del dissenso, non era presente quella piazza dichiaratamente, mentre era presente ad altre piazze. Personalmente, per la mia, diciamo, cultura politica, devo dire che ovviamente è difficile capire, è un lavoro da fare, c'è una presenza più dei fascisti che noi chiaramente individuiamo, conosciamo e con cui tutti abbiamo, insomma, sappiamo storicamente come si regolano i conti. Esiste tutta una presenza di partitini che, come questo fronte del dissenso, ma anche altri, che sono in piazza difficilmente interpretabili, e sicuramente ci va un lavoro di analisi rispetto a tutte queste situazioni, perché molto spesso ci si può, io l'ho visto, trovare a discutere con persone in cui non si riesce a capire o non si capisce immediatamente come si schierano. Quindi sicuramente è un lavoro per conoscere bene e per prendere posizione rispetto, e anche per, diciamo, separarsi in maniera chiara da questi gruppi, è molto più difficile che con i fascisti, però va fatto. Ad esempio, io mi sono trovato ad assemblee in cui ho visto partecipare qualcuno di questi di questi, perché poi non è che ci hanno, voglio dire, il lampeggiante in testa, quindi ti devi accorgere, devi capire, i discorsi sono ambigui, però sicuramente va fatto un lavoro del genere, perché stanno, stanno nelle, nelle, nelle realtà. Volevo invece, però mi devi dare solo un secondo, dire sì che, perché non, rispetto, diciamo, alla situazione romana, per come la, quindi come i compagni stanno partecipando, cerco di essere molto, molto veloce. Ovviamente a Roma, come ovunque, il Covid, la situazione che si è generata a partire dal Covid, è stato un elemento detonante all'interno del movimento, che ha creato delle fratture trasversali nei gruppi, quindi in ogni gruppo, in ogni realtà c'è stato chi si è schierato con alcune posizioni, che ha, quindi ha spaccato. Sicuramente penso che questo è successo in tutta Italia, è un elemento molto potente questo della pandemia. E a mio avviso, io non concordo su molte scelte che sono state fatte dal movimento, però questo ormai adesso cerchiamo di vedere cosa succederà da qui in avanti, quindi il movimento non si è mosso su queste questioni, se non con compagni di vari gruppi che a titolo individuale hanno seguito le mobilitazioni, che comunque sono serviti poi per creare un gancio, per poi permettere una partecipazione più allargata. Ultimamente i compagni si stanno organizzando, almeno io partecipo a un'assemblea numerosa di compagni di varie provenienze e anche molti lavoratori, questo aspetto più interessante, che si stanno organizzando a partire dalla questione dell'obbligo vaccinale per arrivare alla questione, diciamo, del rifiuto del Green Pass. Quindi esiste questa situazione che si sta elaborando i propri contenuti. Chiaramente è importante che all'interno di queste piazze, se si vuole provare a interagire, entrino contenuti migliori di quelli che spesso si possono sentire, anche se a mio avviso, al di là della narrazione mostrificante, nella galassia, diciamo, nell'universo di persone che si muovono su queste tematiche, la qualità del discorso e il riuscire a produrre dei ragionamenti è sempre migliorato, e quindi c'è una critica ottima, secondo me, che sta uscendo da queste parti. Non è che si può dire che, insomma, è tutto delirio, e insomma c'è l'idea di sviluppare un percorso autonomo nella città, come in altre città, magari con tempi più accelerati è stato fatto, ma anche qui sta partendo questa situazione.
Benissimo, Pier, io ti ringrazio, grazie anche per la disponibilità di questa lunghissima diretta, speriamo di tornarci presto a sentire. Stanno arrivando ancora delle riflessioni, dei commenti, li leggerò successivamente, perché altrimenti non riusciamo poi a proseguire con gli altri argomenti. Grazie ancora, un saluto
grazie a
te e ai compagni e le compagne di Roma. A presto, ciao.
Grazie, ciao, buona giornata.